Radio Italia 5 presenta Il Parco Racconta. Un viaggio alla scoperta delle meraviglie del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. Il Parco Racconta. Storie, luoghi, personaggi, eventi, scienza e conservazione dal Parco Nazionale. Il Parco Racconta. Quando la radio ti racconta la natura.
Un nuovo appuntamento con Il Parco Racconta, settimanale di informazione realizzato in collaborazione con l'Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. Siamo in onda ogni sabato su Radio Italia 5, subito dopo le 12. E anche per oggi, buon ascolto a tutti voi. Apriamo dunque il programma con una notizia che viene da Bagno di Romagna, dove il Comune ha deciso di avviare un procedimento di consultazione per proporre l'eventuale ampliamento del territorio comunale da inserire all'interno dell'area protetta. Un segnale che si aggiunge a quello analogo di cui si parla per il Comune di Marradi, nel versante fiorentino del parco. Abbiamo sentito a questo proposito il parere di Luca Santini, presidente dell'Ente Parco. Ecco l'intervista realizzata da Gianni Verdi.
Una volta forse si cercava di uscire dai confini del parco, oggi si cerca di entrare.
Sì, questo è un aspetto molto positivo, significa che stiamo portando avanti delle politiche territoriali che vanno verso i cittadini anziché andare contro. Il parco non è più visto semplicemente come una serie di norme che vietano qualcosa, ma è visto anche come motore di sviluppo territoriale, soprattutto per quanto riguarda il turismo e per quanto riguarda le produzioni agroalimentari. Per quanto riguarda la richiesta di ampliamento, abbiamo delle zone dove risulta anche più facile. La zona di Bagno di Romagna, della quale stiamo parlando con il sindaco, che è anche vicepresidente del parco, è appunto una zona che è già interdetta a tutta una serie di attività, però ha una serie di limitazioni, ma non ha il vantaggio di essere un territorio appunto del Parco Nazionale, e noi non possiamo in quel territorio fare degli investimenti perché appunto è fuori dai confini del parco. Ricomprenderla all'interno del Parco Nazionale non cambierebbe niente da un punto di vista normativo, ma cambierebbe molto da un punto di vista appunto di sviluppo di quella zona. Vorrei ricordare però che anche nel versante toscano c'è un interesse che è stato manifestato dal Comune di Marradi. Diciamo, questo processo si è avviato da un ragionamento che abbiamo fatto come Parco Nazionale con il Comune appunto di Marradi, nell'ottica di creare un percorso che è un percorso campaniano, che si rifà appunto ai canti orfici, dove Dino Campana descrive tutto il suo percorso che va da Marradi fino alla Verna. Ecco, noi vorremmo ricreare un sentiero dove almeno una volta all'anno vengono anche letti i passi dei canti orfici e che porta appunto da Marradi alla Verna. Naturalmente tutto questo sarà possibile se appunto Marradi riterrà opportuno entrare a far parte del Parco Nazionale.
Analogie e differenze: Bagno di Romagna già è dentro i confini del parco con alcuni suoi territori, Marradi ancora non lo è. Bagno di Romagna è titolare di un sito di interesse comunitario appunto per la sua valenza naturalistica, Marradi sta pensando di entrare per ragioni culturali, vorrei dire. Criteri di ispirazione differenti che però puntano allo stesso obiettivo.
Sì, ecco, questi oltretutto sono i due grandi aspetti di questo Parco Nazionale. A differenza di altri parchi nazionali dove c'è soltanto natura e conservazione della natura, noi abbiamo una perla di conservazione e anche di biodiversità, e questo lo dimostra il fatto che abbiamo la medaglia della Comunità Europea per appunto la conservazione. Abbiamo la prima riserva naturale integrale che è stata istituita nel 1959, che è Sasso Fratino, che vorrei ricordare è candidata a patrimonio dell'umanità UNESCO, e quindi voglio dire, da un punto di vista ambientale abbiamo delle grandi emergenze. Però nello stesso tempo siamo l'unico parco nazionale nel panorama non nazionale, neanche europeo, ma mondiale, dove al proprio interno ci sono due centri religiosi come il santuario della Verna e il monastero e l'eremo di Camaldoli, e un territorio che è stato fonte di ispirazione di tanti artisti. Vorrei ricordare appunto che tutto il Rinascimento italiano ha ruotato intorno a questi territori, e il territorio del parco è stato fonte di ispirazione per artisti, da pittori a poeti. Tanto per citarne alcuni, Michelangelo Buonarroti sicuramente ha camminato nei territori del parco, Piero della Francesca ha fatto la stessa cosa, Giotto nel versante fiorentino, ma soprattutto Dante Alighieri, e abbiamo anche un il cammino di Dante all'interno del Parco Nazionale, nei suoi spostamenti da Firenze a Ravenna ha attraversato varie volte questo parco. E per ultimo, ma non per importanza, appunto Dino Campana, che da Marradi ha descritto nei Canti Orfici tutto il cammino che lo ha portato poi alla Verna. Quindi due aspetti diversi, le motivazioni per cui Bagno di Romagna e Marradi chiedono di mettere un pezzo del loro territorio all'interno dei confini del parco, ma alla fine sono motivazioni che coincidono in quella che è la visione di un parco nazionale che non è solo natura, ma è anche arte e cultura.
È in arrivo la stagione delle nascite. L'ente parco rinnova le sue raccomandazioni: non toccate i cuccioli. L'appello è quello di lasciare nel loro habitat i nuovi nati che si incontrano eventualmente nelle escursioni nei boschi. C'è anche un invito a non cibare animali selvatici con alimenti umani, un fenomeno che purtroppo sta prendendo campo ma che crea molti rischi sia per la fauna che per l'uomo. Sentiamo perché nel prossimo servizio, al microfono del nostro inviato, la dottoressa Nadia Cappai dell'Ente Parco.
Grazie per avermi dato questa opportunità, averci dato al Parco Nazionale di diffondere queste campagne che stiamo cercando di portare avanti. La prima è la campagna che abbiamo intitolato Lasciami, viene fatta in questo periodo che coincide, diciamo, tra marzo e maggio, con la nascita di piccoli di varie specie, sostanzialmente ungulati, quindi caprioli, dani e cervi, ma anche piccoli di cinghiale e anche piccoli di altre specie, quali ad esempio la lepre, o anche qualche piccolo nidiaceo, come ad esempio parliamo di merli, che sono delle specie nidifughe e che quindi abbandonano precocemente il nido. Questi animali spesso vengono ritrovati da noi che camminiamo nel bosco e spesso erroneamente si pensa che siano abbandonati. Questo però non è assolutamente così, perché questo è proprio un comportamento naturale di queste specie. Infatti nelle prime settimane di vita loro non sono in grado di seguire la madre e quindi vengono lasciati lì appositamente per non essere, diciamo, poi facile preda di predatori naturali come ad esempio il lupo che è presente in questo nostro ambiente.
Ecco, quello che quindi a noi appare come una situazione di emergenza è in realtà una situazione normale per certe specie. Siamo forse abituati da un immaginario un po' troppo disneyano.
Esatto, diciamo che la natura ha un suo ciclo e questo deve essere rispettato. I piccoli hanno, come possiamo vedere, anche un mantello molto caratteristico, che è un mantello che permette loro di mimetizzarsi nella natura. E inoltre non hanno odori, non rilasciano odori, è per questo che la madre li può lasciare lì indisturbati e allontanarsi, perché la madre stessa potrebbe attirare i predatori e lei così ha tutto il tempo di andare ad alimentarsi e quindi fare poi le scorte di latte che serviranno per il proprio piccolo che verrà poi alimentato.
Allora, nella campagna l'Ente Parco ha indicato anche due numeri di telefono, sono stati prodotti dei manifesti, dei poster che vengono affissi. Che cosa deve fare il visitatore che si accorgesse invece davvero e da cosa potrebbe accorgersi di una situazione di necessità da parte dei piccoli?
Si potrebbe accorgere per il fatto che l'animale è veramente ferito, quindi presenta delle ferite evidenti, o magari è proprio in mezzo a una strada, perché a volte può capitare che la mamma erroneamente lo abbandoni proprio sul ciglio della strada. In questo caso si consiglia di prendere nota della posizione, se possibile anche con gli attuali smartphone, proprio della localizzazione geografica, e di contattarci, chiamare il 1515, quindi il Corpo Forestale, in modo particolare il CTA, il Coordinamento Territoriale per l'Ambiente, e un numero fisso che è lo 0575 50 30 38, che è il numero del mio ufficio. Penseremo noi poi a fare un sopralluogo. Se, diciamo, il piccolo si trova su una strada percorsa da auto, il consiglio è quello di prendere tanta erba, avvolgere l'animale senza toccarlo mai direttamente e spostarlo circa 50 metri al di fuori del ciglio della strada, dove la mamma potrà poi tornare tranquillamente a prenderlo.
Un altro dei comportamenti sbagliati più diffusi, che è l'oggetto della seconda campagna, è quello che vede gli uomini spesso cibare gli animali dei loro stessi alimenti.
Questo è un comportamento molto sbagliato, anzitutto perché gli animali selvatici sono in grado di alimentarsi in maniera autonoma e quindi non hanno necessità del nostro alimento. Alimentare degli animali selvatici può portare a sviluppare in loro dei comportamenti errati, che sono dei comportamenti poi aggressivi, perché la troppa confidenza nei confronti di una persona può poi determinare, diciamo, un'aggressività per chiedere nuovamente del cibo. Inoltre poi i nostri alimenti non sono assolutamente indicati per le specie selvatiche, che hanno un'alimentazione loro e questa deve essere mantenuta.
Anche in questo caso, quali sono le specie che più frequentemente si trovano di fronte a questo comportamento sbagliato?
Beh, spesso mi viene in mente, per esempio, le volpi. Le volpi tendono a diventare più confidenti di altre e quindi a venire a chiedere cibo, e spesso infatti molte persone raccontano che dal dargli qualcosa da mangiare mangiare, qualche morso effettivamente è stato preso. Anche quindi il cinghiale.
C'è una situazione di potenziale pericolo.
C'è
anche
una situazione di potenziale pericolo, perché comunque, al di là delle malattie che potrebbe trasmettere, comunque un morso di un animale è sempre una ferita infetta che quindi insomma può creare una serie di problemi.
In questo caso, fra l'altro, c'è anche una norma specifica che vieta questa azione con delle sanzioni previste, giusto?
Sì, diciamo che dal 2003 vige nel territorio del Parco Nazionale un provvedimento presidenziale che determina una sanzione amministrativa a chi non rispetterà questa ordinanza, questo provvedimento.
Si chiama Obiettivo Terra ed è la 7ª edizione del concorso fotografico nazionale di fotografia geografico-ambientale, promosso dalla Fondazione Univerde e dalla Società Geografica Italiana. Obiettivo Terra si svolgerà in occasione della 46esima giornata mondiale della Terra il prossimo 22 aprile per valorizzare il patrimonio ambientale dei parchi nazionali e regionali d'Italia. Il concorso è aperto a tutti i cittadini residenti in Italia. Il soggetto fotografato dovrà rappresentare un'immagine di un parco nazionale o regionale italiano. La partecipazione gratuita alla candidatura della fotografia dovrà avvenire attraverso i siti www.obiettivoterra.eu, www.fondazioneuniverde.it, www.societageografica.it, non oltre il 21 marzo, primo giorno di primavera. Il regolamento completo è scaricabile dal sito www.parcoforestecasentinesi.it. Giovedì 3 marzo, nella Sala Poggioli, presso la sede della Regione Emilia-Romagna, a Bologna, si tiene il workshop dal titolo «La valorizzazione del capitale naturale attraverso i servizi ecosistemici. Presentazione di alcune esperienze realizzate in Emilia-Romagna». La giornata fa seguito ad un'indagine condotta dalla Regione Emilia-Romagna e da Ervet, con la collaborazione soprattutto degli enti parco e di altri soggetti che hanno avviato esperienze di sistemi di pagamento dei servizi ecosistemici. L'incontro sarà concluso dall'assessore regionale Paola Gazzolo. Sempre a Bologna, per la 3ª edizione dei Mercoledì dell'Archivio presso l'Archivio Cartografico della città felsinea, mercoledì 2 marzo alle ore 10, incontro dal titolo Pellegrinaggi della religione per il Giubileo, gli itinerari storici attraverso l'Emilia-Romagna. Con Laura Schiff del Servizio Commercio, Turismo e Qualità delle Aree Turistiche, Monica Valeri di APT Servizi Emilia-Romagna ed un rappresentante dell'Associazione Europea delle Vie Francigene. E ora la consueta carrellata di eventi organizzati in questi giorni con una particolare attenzione alle escursioni nei boschi. Domani, domenica 28 febbraio, seconda edizione della passeggiata alla scoperta delle piante secolari del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. La passeggiata è dedicata alla conoscenza di alcuni dei patriarchi presenti nel Parco Nazionale. Con il termine patriarca si identificano le vecchie piante secolari, alberi che possono essere considerati i capostipiti dei nostri boschi. Sovente queste piante hanno dimensioni eccezionali e sono dei veri e propri monumenti vegetali che conservano la memoria di eventi importanti accaduti nei secoli passati. L'attività è realizzata da Alter, idee per l'escursionismo in Casentino, in collaborazione con l'Associazione Biodistretto del Casentino. Per gli amanti delle ciaspole ecco anche altri eventi, sempre in programma domani, domenica a Campigna dalle 8.30, ciaspolata in alta quota dal titolo Panorami d'inverno. Abbadia Partaglia, con partenza alle 9.30, escursione per salire fino alla vetta del Monte Penna, quota 1.333 metri sul livello del mare, uno dei punti panoramici più suggestivi dell'area protetta. All'Eremo di Camaldoli, escursione verso il sentiero della Giogana, partenza alle ore 10. A Castel Castagnaio, infine, nel comune di Prato Vecchio Stia, archeo ciaspolata in collaborazione con l'associazione Gli Amici dell'Asino. E anche per oggi il Parco Racconta termina qui. Ci salutiamo, come d'abitudine, con un po' di buona musica legata ai ricordi. Usciva 25 anni fa, in occasione del Festival di Sanremo 1991, Spunta la Luna dal Monte, di Pierangelo Bertoli, che rivelava al grande pubblico il talento immenso di Andrea Parodi e dei Tazenda. Buon ascolto a tutti, appuntamento a sabato prossimo, sempre su Radio Italia 5.
Notte scura, notte senza la sera, notte impotente, notte guerriera. Per altre vie, con le mani le mie, cerco le tue, cerco noi due. Spunta la luna dal monte, spunta la luna dal monte. strade di fango, cercando la luna, cercando, danzandoti nella mente, sfiorando tutta la gente, a volte sciogliendosi in pianto. Un canto di sponde sicure, ben presto dimenticato, voce dei poveri resti di un sogno mancato. Posso bere alla venita. Dunque cada l'alba sulla mia strada, senza catene vi andremo insieme. Spunta la luna dal monte, spunta la luna dal monte, spunta la luna dal monte, spunta la luna dal monte. Strade di fango, cercando la luna, cercando, danzandoti nella mente, sfiorando tutta la gente, a volte sedendoti accanto. Un canto di sponde sicure, di bimbi festanti in un prato, voce che sale più in alto di un sogno mancato.
Il Parco racconta. Un viaggio alla scoperta delle meraviglie del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. Il Parco racconta. Storie, luoghi, personaggi, eventi, scienza e conservazione dal Parco Nazionale. Il Parco racconta. Quando la radio ti racconta la natura.